Allora, in capitolo 5 vediamo che non c'è più il re Nebucadnezzar. Finalmente sono riuscito a pronunciare il suo nome abbastanza scorrevolmente, se quella è una parola in italiano. E in capitolo 5 troviamo il re Belshazzar, che più avanti in questo capitolo Nebucadnezzar viene chiamato suo padre. Però quella parola nell'ebraico vuol dire semplicemente antenato, perché Nebucadnezzar non era il padre di Belshazzar, era il nonno di Belshazzar. Dopo la morte di Nebucadnezzar, per chi si interessa, hanno regnato 4 re. Il quarto era Nabonidus, che era il padre di Belshazzar. Ma come Nabonidus ha fatto un altro, Babilonia era il capitale del suo regno, ma lui piaceva abitare nella zona dove c'è l'Arabia Saudita ora. Quindi lui un po' regnava in quella parte, e suo figlio Belshazzar regnava nella città di Babilonia. Quindi questo re Belshazzar era il nipote di Nebucadnezzar. Voi ricordate all'inizio era Nebucadnezzar che ha invaso Israele, ha rubato tutte le cose del Tempio, ha portato gli israeliti in esilio in Babilonia, quando Daniele ebbe circa 16 anni. Fra capitolo 1 e capitolo 5, adesso Daniele, dicono i studiosi, aveva circa 82 anni. Quindi era molto anziano, verso la fine della sua vita. E cominciamo a leggere in versetto 1. Il re Belshazzar fece un gran banchetto a mille dei suoi grandi, in presenza dei mille beve vino. Mentre degustava il vino, Belshazzar ordinò di far portare i vasi di oro e di argento che suo padre Nebucadnezzar aveva portato via dal Tempio, che era in Gerusalemme, perché in essi bessero il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine. Grande sbaglio. E in questi versetti vediamo come il vino a volte ci porta di fare scelte molto stupide, no? Non so se avete mai notato uno che è ubriaco o uno che si droga, fa delle cose più stupide o più scemo, cose che non farebbero mai quando, diciamo, è limpido di cervello. E anche questo re Belshazzar, un po' di ombra, un po' troppo ombra, e dice, prendi quelle cose del Tempio. Cioè lui sicuramente avevano già bicchieri, non c'era neanche bisogno, e vedremo che lui fa apposto questo, come disprezzo al Dio di Israele. Così, versetto 3, si portarono i vasi di oro che erano stati portati via dal santuario del Tempio di Dio, che era in Gerusalemme, ed essi bevero il re e i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine. Bevero vino e lodarono i dei di oro, di argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. In quel momento apparvero le dita di un mano di uomo che si misero a scrivere di fronte al candelabro sull'intonico della parete del palazzo reale, e il re vide la parte di quella mano che scriveva. Allora l'aspetto del re cambiò e i suoi pensieri lo turbarono. Le giunture dei suoi lombi si allentarono e i suoi ginocchi battevano uno contro l'altro. No? Avete mai visto i cartoni, no? Quando fanno vedere uno che ha paura, che i ginocchi fanno, no? Uno contro l'altro. Ma avete mai visto realmente qualcuno che aveva così tanta paura? Io no. Io quando ero piccolo andavo con mio padre a cacciare nell'inverno, e tante volte, sai, tutto il giorno fuori nella pioggia, in inverno freddo, io tremavo del freddo. Ma io non ho mai tremato per la paura, non ho mai visto un altro tremare in questo modo, ma come i cartoni, no? Un attimo prima, lui, prende le cose del Tempio di Dio, di quel Dio perdente di israeliti, no? E prendiamo i nostri dei di Babilonia, perché intanto noi abbiamo sconfitto, perché era vero, i babilonesi avevano sconfitto Israele, avevano distrutto il paese, avevano catturato la gente. Quindi lui voleva far vedere, no, davanti ai suoi amici, io non ho paura, io non temo neanche il Dio di Israele. Ma poi, in inglese noi abbiamo questo detto, the handwriting on the wall. Non credo che c'è in italiano, l'ha scritto sul muro. Avete questo detto? Ma comunque nel mondo anglosassone è un detto molto comune, anche i non credenti che non conoscono neanche un versetto della Bibbia. C'è questo detto, l'ha scritto sul muro. Che vuol dire? Come si vedeva che stava per accadere, no? Come era scritto sul muro che quello doveva essere l'inscienziato, tante cose. E qui questa mano appare dove c'era il candelabro sull'intonico. No, pensate, siamo qui, ci sono solo le candele, c'è una grande festa, party, no? E poi questa mano viene e comincia a scrivere, mamma mia, la festa dei fantasmi. E allora lui è diventato bianco. Letteralmente dice che le giunture delle sue anche si slogarono, cioè proprio, no? Slogati dal loro posto nelle giunture qui nelle anche. Si dice le anche questi, no? E i ginocchi battono uno contro l'altro. Ai ai ai. Forse ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Il re gridò con forza di far entrare astrologi, caldei, indovini. Quindi il re prese a dire ai savi di Babilonia, chiunque leggerà questa scritta mi darà la sua interpretazione, sarà rivestito di porpora, porterà un collana di oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Perché terzo? Perché lui era secondo, anche se qui è scritto re Belshazzar, ma suo padre regnava in quest'altro posto. Molto simile queste storie, no? Vedremo più avanti che Daniele era sconosciuto a questo re. Era in pensione. O forse questo re, sapendo che Daniele era un uomo di Dio, non voleva avere a che fare. Questa è la mia opinione. No? Quando uno vive nel peccato, nella malvagità, non vuole avvicinarsi a un figliolo di Dio, la luce, no? Io conosco un fratello e lui ha un fratello, questo fratello ha un fratello che è proprio una persona che secondo me è posseduto. Ma una volta era a casa di questo fratello quando suo fratello non credente è venuto e questa persona non l'avevo mai visto in tutta la mia vita, ma lui mi guardava con l'odio. E parlando con la moglie di questo fratello mi disse, guarda, suo fratello tratta tutti i fratelli così. Lui odia i fratelli. Lui odia il fatto che noi siamo credenti. E infatti lui subito se n'è andato da quella casa, per quando noi eravamo lì, e la luce dava fastidio. E penso che anche era il caso di Belshazzar. Daniele era un uomo di Dio. E lui non voleva quella luce vicino alla sua presenza. Quindi chiama tutti i maghi, gli indovini, gli astrologi. Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere la scritta né far conoscere al re la sua interpretazione, come con suo nonno. Allora il re Belshazzar fu grandemente turbato, il suo aspetto cambiò, i suoi grandi furono smarriti. La regina, motivo delle parole del re e i suoi grandi, entrò nella sala del banchetto. La regina prese a dire, o re, posso tu vivere per sempre? I tuoi pensieri non ti turbano, il tuo aspetto non cambi. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito dei santi. e al tempo di tuo padre si trovò in lui luce, intendimento e sapienza simile alla sapienza dei dei. Il re Nabucodonosor, tuo padre il re, lo stabilì capo dei maghi, degli astrologi, dei caldei e dei indovini. Perché in questo Daniele, a cui il re aveva posto il nome Belshazzar, fu trovato un spirito straordinario, conoscenza, intendimento, abilità nell'interpretazione dei sogni, spiegare enigmi e risolvere questioni complicate. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione. Questa regina qui non era la moglie di Belshazzar, ma sua madre. Perché abbiamo già visto in versetto 2 che quando lui ha fatto la festa c'erano già le sue mogli e concubine. Questa era la regina madre, sua mamma, che era la figlia di Nabucodonosor. E qui vediamo che Belshazzar non conosceva neanche questo Daniele, o almeno non l'aveva frequentato. Perché sua mamma dice, c'è questo uomo di Dio, che ai tempi di tuo nonno, questo uomo aveva intelligenza, aveva tre cose. Vediamo in versetto 11, luce, intendimento e sapienza, dato dallo Spirito Santo. Non è così, quando la maggior parte delle volte le persone che ci circondano non credente non vogliono sentirci parlare di Gesù. Magari non ci calcolano tanto, magari non ci includono nelle loro conversazioni mondane. Però una cosa che io ho notato, quando i guai sono grossi, non vanno a chiamare i loro amici di discoteca, vanno a chiamare l'uomo e la donna di Dio. Puoi pregare per me. Ma tu, no? Non avete notato questo? Io ho visto tante volte nella mia vita. Quando i guai sono grossi, allora chiamiamo il credente. Perché questo è il mondo, cosa possono darmi? Questi indovini, questi astrologi. Mi pigliano solo i soldi. Ma quel credente, chiamiamo quella persona. E in quel momento dobbiamo essere pronti come Daniele. Io credo, è una mia supposizione, come il re Belshazzar non volevo la compagnia di Daniele, ma sappiamo già da questo libro che Daniele era un uomo di preghiera. E io credo che Daniele pregava e diceva, Signore, dammi un'opportunità. Perché uno non poteva presentarsi davanti al re, come nella storia di Esther, se non forse fu chiamato. E credo che Daniele pregava, dammi un'opportunità di parlare con questo re di te. Versetto 13, allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, e il re parlò a Daniele e gli disse, tu sei Daniele, uno dei esuli di Giuda, che il mio padre condusse dalla Giudea. Ho inteso dire di te che lo spirito dei dei in te e che in te si trova luce, intendimento e una sapienza straordinaria. Ora hanno fatto venire alla mia presenza i savi astrologi perché leggessero questa scritta a me, ne facessero conoscere l'interpretazione, ma non sono stati capaci di darmi l'interpretazione della cosa. Ho invece sentito dire che di te, che tu puoi dare l'interpretazione e risolvere questioni complicate. Ora, se sei capace di leggere questa scritta e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai rivestito di porpora, porterai una collana di oro al collo e sarai terzo nel governo del regno. Quindi di nuovo il mondo, i maghi, i stregoni non potevano dare la risposta al re e devono chiamare Daniele e il re fa questa grande offerta. Daniele, se tu puoi interpretare questa scritta per me, allora io ti darò gloria, soldi, e tu sarai solo dopo di me nella catena di autorità in questo paese. Ma mi piace molto la risposta di Daniele. Allora Daniele rispose e disse davanti al re: tieniti pure i tuoi doni e dà un altro le tue ricompense. Tuttavia io leggerò la scritta al re e farò conoscere l'interpretazione. Daniele era un uomo di Dio. Lui non era toccato dal denaro. In Tito capitolo 1, non dovete girare lì, Tito 1 versetto 7, è uno dei requisiti per un anziano della Chiesa, non uno avaro del lucro, non uno avido, non uno soldi, uno attaccato alle cose materiali. Perché? Perché uno che guida la Chiesa non può essere, né che può essere influenzato. Io ho visto in tante chiese, è una cosa molto triste, che gli anziani, i responsabili in chiesa, sono anche quelli più ricchi nella chiesa. Sono i uomini di affare, chi ha tanti soldi, perché magari danno tanti alla chiesa, e quindi il loro denaro gli dà grande influenza nella chiesa. Quando i requisiti per un anziano sono l'umiltà, la mansuetudine, uno capace di guidare la propria famiglia, uno che non è legato al vino, addito al vino, uno che non ha scatti di ira, uno che è paziente, mansueto, tutte queste cose. Non parla proprio del suo portafoglio bancario, si dice così. E Daniele dice: tieni le tue ricchezze pure, a me non mi interessano le tue ricchezze, io ho la vera ricchezza spirituale, il Signore nella mia vita, tienile pure, non ne ho bisogno, sono un uomo vecchio, sto per andare ricchezze che tu non puoi immaginare, io sto per andare in un posto dove io calpesterò l'oro, sotto i piedi, strade di oro. Tieni la tua collana. Però io ti dirò cosa vuol dire la scritta. In versetto 18 lui comincia a dare una lezione di storia. O re, il Dio Altissimo ho dato a Nebucodonosor, tuo padre, regno, grandezza, gloria e maestà. Per la grandezza che gli avevo dato, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue tremavano e temevano davanti a lui. Egli faceva morire chi voleva e lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva e abbassava chi voleva. Quando però il suo cuore si innalzò e il suo spirito si indurì fino all'arroganza, fu deposto dal suo trono reale e gli fu tolto la sua gloria. Fu quindi schiacciato di mezzo ai figli degli uomini, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie e la sua dimora fu con gli asini selvatici. Gli fu dato da mangiare erba come ai bue, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché riconobbe che il Dio Altissimo domina sul regno degli uomini e su di esso stabilisce chi vuole. Quindi racconta la storia di suo nonno. Poi in versetto 22, ma tu, Belshazzar, suo figlio, benché sapesse tutto questo, non hai umiliato il tuo cuore. Quindi Daniele sta dicendo, tu sapevi queste cose, tu sapevi che il Dio di Israele era il Dio onnipotente. Tu sapevi come tuo nonno è stato abbassato, umiliato pubblicamente per l'orgoglio del suo cuore. Sapevi tutte queste cose e non hai camminato con umiltà davanti a lui. Anzi, versetto 23, ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sei fatto portare davanti i vasi del suo tempio e in esse avete bevuto vino tu e i tuoi grandi, le tue mogli e i tuoi concubine. Inoltre hai lodato i dei di argento, di oro, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, che non vedono, non odono e non comprendono. E non hai glorificato il Dio nella cui mano è il tuo soffio vitale e a cui appartengono tutte le tue vie. Quindi i peccati di Belshazzar erano tre. Lui aveva conoscenza della verità e non ha agito di conseguenza. Questo era il primo peccato. Tu sapevi, lui dice. Tu non eri ignorante del Signore, di quello che Lui ha fatto. Il secondo peccato che ha fatto, ti sei innalzato contro il Signore. Belshazzar, nel prendere questi vasi, in pratica lui ha sfidato Dio apertamente. Lui sapeva che questo Dio ha umiliato suo nonno, lui era ubriaco, e lui si guarda, io davanti a tutti i miei grandi sfiderò anche il Dio di Israele. Prenderò i suoi vasi sacri, erano vasi consacrati solo per uso nel Tempio, consacrati all'Eterno, e lui disse, io li userò come un calice comune. E non solo io berrò il terzo peccato e loderò gli idoli di oro, di bronzo, legno, pietra, eccetera, eccetera, eccetera. Loderò il creato invece della creatura, come in Romani capitolo 1. Loderò Sant'Antonio o Maria o Sant, mettete voi il nome che volete. Queste persone erano, forse erano santi, persone che amavano il Signore, ma sono creature, non il Creatore. E adorare un Dio di bronzo o questo altoparlante è uguale a adorare un'altra persona. È sempre idolatria davanti a Dio. E questi erano i tre peccati di Belshazzar. Che lui aveva conoscenza della verità e non ha agito di conseguenza. Girate velocemente in Giacomo capitolo 4, prima di Pietro, 273 nella Diodate. 4, versetto 17. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Poi girate in Luca capitolo 12, un versetto che abbiamo già visto domenica mattina, ma vogliamo leggerlo questa sera anche perché è appartenente a Luca 12, versetto 47. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battiture. Ma colui che non ha conosciuto, se fa cose che meritano la battitura, ne riceverà pochi. A chiunque è stato dato molto sarà domandato molto e a chi molto è stato affidato molto più sarà richiesto. Quindi anche noi credenti dobbiamo stare attenti di non commettere questo primo peccato di Belshazzar, perché Daniele disse, tu sapevi queste cose e non hai camminato con umiltà. Craig, tu sapevi queste cose dalla mia parola e non hai camminato in conseguenza di questo. C'è un pericolo che noi possiamo ascoltare, no? E gonfiarci con tanta conoscenza biblica, ma poi se non lo mettiamo in pratica, siamo in un processo di indurire il nostro cuore. E Gesù dice che il giudizio sarà più severo per noi che conosciamo la verità. e anche Belshazzar, tu conoscevi, sapevi, avevo sentito le testimonianze del tuo nome, perché abbiamo visto la settimana scorsa che Belshazzar era un fratello, si è convertito al Signore. Lui nei capitoli precedenti diceva il Dio di Shadrach, Meshach, Abednego, il Dio di Daniele, ma lui dice adesso io lodo l'Altissimo, io glorifico Lui con la mia vita. Quindi Belshazzar aveva un nonno che era credente. E Daniele dice, tu sapevi queste cose, non sei ignorante. E sapendo queste cose, lo stesso hai sfidato il Signore. Pubblicamente. E quindi vediamo questa scritta e la sua interpretazione. Perciò dalla sua presenza, dalla presenza di Dio, è stato mandato la parte di quella mano che ha tracciato la scritta. Questa è la scritta che ha tracciato Mene Mene Tekel Upharsin. Mene Mene Tekel Upharsin sono tre termini monetari. Mene è nel Nuovo Testamento una mina, una moneta. Tekel è shekel. Avete sentito il shekel, no? Upharsin è un shekel diviso, metà di un shekel. Quindi sono termini come 50 centesimi, un euro, tipo così. Però Daniele dice che il significato di queste parole è questo, questa è l'interpretazione di ogni parola. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Nella Bibbia, quando Dio pronuncia una cosa due volte, cosa significa? Che è sicuro che succederà. Il sogno del faraone, no, a Giuseppe, il mais grasso e quello magro, le vacche grosse e quelle magre. Giuseppe dice, come due volte è stato detto da Dio a te, è sicuro, non c'è scampo. Quindi mene mene sei stato numerato due volte, non solo la sua vita personale ma anche il suo regno, è sicuro. Dio ti ha numerato, Tekel, tu sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Senza Cristo tutti gli uomini saranno trovati un giorno mancante, no? Ah, ma io sono molto religioso. Io andavo a messa ogni domenica. Io andavo nel tempio indù. Andavo nella moschea, ho fatto Ramadan. Cinque volte al giorno ho pregato. Tutte quelle persone, se questa sarà la risposta, saranno trovate mancante. Perché sappiamo solo il sacrificio di Cristo soddisfa la giustizia di Dio. Quindi sei stato numerato, sei stato pesato, la tua vita è stata messa nel bilancio, Belshazzar, e letteralmente sei troppo leggero, sei vuoto. Se niente. Poi Peres, il tuo regno è stato diviso ed è stato dato ai Medi e ai Persiani. Questo è anche un gioco di parole. Per Peres puoi dire Persia, vuol dire Persia, e vuol dire dividere questa moneta shekel. Quindi il tuo regno sarà diviso e sarà dato in mano ai persiani. Allora per ordine di Belshazzar Daniele fu rivestito di porpora, gli posero al collo una collana di oro e proclamarono che egli sarebbe terzo nel governo del regno. Daniele sa però che il regno ha pochi minuti. Quindi chi si interessa essere terzo nel regno che sta per essere distrutto? Terzo di niente. In quel versetto 30, in quella stessa notte, Belshazzar, re dei Caldei, fu ucciso. e dare il medo, ricevete il regno all'età di 62 anni. Quindi mentre loro facevano festa, i persiani erano già fuori dei muri di Babilonia. Non so se voi avete mai letto la storia di questo, ma è una storia molto interessante. Molti eserciti hanno combattuto contro la città di Babilonia e nessuno mai, mai, nessun esercito è stato capace di spugnare quella città. Mai. I muri di Babilonia, dicono gli studiosi, gli storici, in alcuni punti era 100 metri alto. Quindi pensate, scalare un muro di 10 piani, forse di più di 10 piani, 33 piani, 33 piani. E si diceva che su quei muri potevano correre 6 carri con i cavalli, fianco a fianco. Era così largo il muro di Babilonia. Quindi attaccati tante volte, mai, e le porte erano non di legno, di bronzo, quindi non si poteva neanche bruciarli. E infatti nessun esercito è mai riuscito a entrare in quella città. Ma Dario, il persiano, era molto intelligente e io credo che il Signore l'ha dato questa intelligenza. Il fiume Eufrate scorre in mezzo alla città di Babilonia. E Dario cosa ha fatto? Lui è andato sopra la città, ha creato una diga e ha fatto scorrere l'acqua in un altro braccio del fiume. Ha fatto scorrere tutto l'acqua del fiume Eufrate in un altro rame del fiume e quindi sono entrati nel sotterrato dove entrava l'acqua del fiume e hanno distrutto la città di Babilonia, hanno ammazzato questo re Belshazzar. Nella stessa notte, è un po' strano qui che al contrario di Nebuchadnezzar, no? Che era anche un uomo molto cattivo, quando Daniele ha dato la profezia del giudizio su di lui e sul suo regno, Dio quanto ha aspettato prima di mettere in atto il giudizio? Chi si ricorda del mercoledì scorso? Quanto tempo ha preso prima di... Un anno. No, il giudizio era per 7 anni. Ma Dio ha aspettato un anno. Lui ha dato Nebuchadnezzar un anno per ravvedersi. Ricordate che Daniele disse, Re, questo è il mio consiglio. Cioè, cambia le tue vie inique. Comincia a trattare le vedove e i poveri bene e forse sarai risparmiato questa cosa. Ma abbiamo letto, dopo 12 mesi che non si era ravveduto, io ho fatto Babilonia per la mia gloria, la mia potenza e poi il giudizio. Invece a Belshazzar la profezia si è adempiuta nella stessa notte, zero tempo per il ravvedimento. Dio non ha dato lui spazio per ravvedersi. Tu hai fatto una cosa oltre. Nel prendere questi vasi del Tempio, in un certo senso lui ha fatto un beffo pubblico del Signore davanti a tutti. Lui ha oltrepassato e quindi c'era solo giudizio. Poi sappiamo Dio conosce il cuore di ogni uomo. Dio sapeva che Nebuchadnezzar dopo 7 anni con le mucche lui si sarebbe ravveduto, avrebbe riconosciuto l'Eterno. Invece Belshazzar non si sarebbe mai riveduto. E anche in questo, anche se la prima parte di Daniele è maggiormente storico e la seconda parte è profetico, anche questa storia di Belshazzar è una figura profetica degli ultimi tempi. E qualcuno sa chi raffigura questo Belshazzar? Allora andiamo in secondo Tessalonicesi, capitolo 2, e scopriremo. La maggior parte del Nuovo Testamento è stato scritto per correggere errore. E anche questa lettera, e due lettere che Paolo ha scritto alla chiesa tessalonica, Tessaloniki di oggi in Grecia, Era per correggere anche un errore, perché c'erano alcuni che dicevano ai Tessalonicesi: il giorno del Signore è già venuto, il Signore ha portato via i credenti e voi avete perso il treno. No? Pensate, no? Pensate, no? Qualcuno viene, il Signore è già tornato, e io cominciamo a chiamare gli altri fratelli, le altre chiese, dring, 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 e suonano, dice, oh, mamma mia, no? Loro erano in confusione, loro credevano, come il Signore è tornato e noi siamo stati lasciati? Forse non siamo salvati, no? E quindi un motivo per il quale lo Spirito ha spinto Paolo a scrivere questa lettera era per correggere questo errore. E anche qui, in versetto 1 di capitolo 2, or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro, no? Adunamento, quando il Signore prenderà la sua Chiesa dalla terra e ci sarà questo grande raduno nelle nuvole, che noi vedremo il Signore e saremo per sempre con Lui. Di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Quindi c'erano anche epistoli falsi che giravano a quei tempi. Versetto 3, nessuno vi inganni in alcuna maniera. Quindi non siete ingannati da qualche predicatore, da qualche profeta cosiddetto, da qualche lettera che magari qualcuno spaccia per una lettera di Paolo. Nessuno vi inganna in alcuna maniera, perché quel giorno, quindi il giorno quando il Signore verrà per prenderci, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quindi Paolo ci dice due cose. Il rapimento della Chiesa e il giorno del Signore non verrà prima che queste due cose accadano. La prima cosa, l'apostasia. Ci sono vari opinioni su questa apostasia, che si parla dell'apostasia nella religione ebraica o apostasia nella religione cristianesimo, cristianità. La mia opinione è che parla del cristianesimo, parla della Chiesa. L'apostasia vuol dire di cadere via, di allontanarsi, no? Per gli ebrei un apostata era uno che negava l'insegnamento della parola di Dio, no? Per noi un apostata sarebbe uno che magari viene qui e dice io sono un fratello, e poi dopo un anno dice io non ci credo più in Gesù, no? Questa è un'apostata. Quindi l'apostasia è questo allontanarsi dalla parola di Dio. E per questo quasi quasi potremmo dire che l'apostasia già lo vediamo. Quando chiese che una volta aveva un sano principio di solo scrittura, no? Questo era il motto. Voi comprendete motto, no? Si dice in italiano motto? Non motto. 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 Il motto della Reformazione protestante, sola scrittura, che in latino vuol dire solo la Sacra Scrittura. Solo la Bibbia. Eppure oggi quelle stesse chiese luterane, valdese, altre denominazioni protestante, che sono stati uccisi perché tenevano che solo la Sacra Scrittura era il fondamento della loro fede, oggi dicono che omosessuali possono sposarsi, che forse Gesù non era veramente nato di un vergine, forse i miracoli di Gesù erano solo figure, non erano veramente veri miracoli, forse Gesù non era risuscitato dai morti. Nella nostra chiesa non è così, però in alcune chiese che dicono chiese bibliche, l'apostasia c'è già oggi. E poi la seconda cosa che avverrà è che l'uomo di peccato manifestato, il figlio della perdizione. E quindi leggiamo più avanti di scoprire un po' riguardo a questo uomo del peccato. L'avversario è colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso, proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? Quindi Paolo, quando lui ha stabilito la chiesa lì, quando prima ha predicato loro, lui le aveva già insegnato queste cose. Il rapimento non verrà finché queste cose accadano. Questo filo della perdizione, voi sapete chi è, no? È l'anticristo. E Belshazzar è una figura dell'anticristo, no? Che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio. Anche Belshazzar ha fatto questo gesto, no? Lui ha preso quei vasi sacri consacrati al Signore, e Daniele dice che il suo secondo peccato, tu ti sei innalzato sopra l'Eterno, contro l'Eterno, pubblicamente beffando di Dio, l'unico vero Dio. E anche l'anticristo farà la stessa cosa. Addirittura qui dice che colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi in versetto 4 scopriamo che un'altra cosa deve accadere prima del rapimento. Avete visto che cosa? No, quello abbiamo già detto in versetto 3. L'apostasia, l'anticristo sarà manifestato. No? Dove si siede questo anticristo in versetto 4? Nel Tempio di Dio. Nel Tempio di Dio. C'è un Tempio di Dio a Gerusalemme oggi? No. No, no, non c'è. Quindi il Tempio deve essere ricostruito. Un'altra cosa. Paolo dice, prima di queste due cose non verrà, ma anche poi in versetto 4 scopriamo una terza cosa. Il Tempio deve essere ricostruito. Non so se voi seguite il telegiornale e tutta la storia di Israele, no? Ma hanno parlato tanto di Israele dà un po' ai musulmani e poi allora Israele può ricostruire il loro Tempio. Questo roadmap alla pace, che sarà veramente il roadmap all'inferno. Perché Dio non ha dato diritto a nessuno a vendere la sua terra di Israele. Ma noi vediamo davanti ai nostri occhi, fratelli, l'adempimento di queste profezie. In Israele loro stanno preparando già giovani uomini per svolgere il servizio dei Leviti nel Tempio. Se tu vai a Gerusalemme, io non sono mai stato, ma tanti dei nostri pastori sono stati, e c'è il Temple Institute, l'istituto del Tempio, e se tu vai in questo istituto dove insegnano questi giovani, hanno tipo un museo dove hanno delle modelli del Tempio, come era il Tempio di Salomone, quello di Erode. Loro hanno già stanno preparando i vasi, no? Per il Tempio, tutti i vasi per i sacerdoti. Non so come voi chiamate in italiano, una cosa che non ho visto prima di venire qua, ma in inglese red heifer, che era un tipo di mucca speciale. Dovrei vedere quando vado a casa. C'era questa vacca rosso speciale che le ceneri di questa vacca, le sue ceneri dovevano essere sparsi sugli strumenti del Tempio per consacrarli. Adesso gli scienziati israeliti, con la genetica, sono stati capaci di produrre questo vacca rosso. Quindi la tecnologia moderna le ha dato la possibilità di avere di nuovo questo tipo di mucca speciale, che è diverso di tutte le altre. E quindi gli israeliti, loro stanno preparando, gli ortodossi, quelli che veramente ci credono ancora, immaginate che loro non hanno offerto un sacrificio nel Tempio dal 70 dopo Cristo, quando il Tempio è stato distrutto da Tito. Quindi sono quasi 2000 anni esatti che, come loro, non possono fare il culto a pieno, no? Come se noi venissimo qua, non so, forse non c'era il band, forse non c'era, non lo so. È come metà. E per gli ebrei ortodossi è molto importante per loro. È prima importanza che quel tempio viene ricostruito, che loro possono cominciare a fare sacrifici di nuovo. E quindi questo uomo di peccato, l'anticristo, entrerà nel tempio, lui si autoproclamerà Dio e riceverà l'adorazione, come abbiamo già visto negli altri studi. Chi non adorava la bestia veniva ucciso. Leggiamo il versetto 6, 7 e 8. Ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato il suo tempo. Il mistero dell'impietà, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene o presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annetterà all'apparire della sua venuta. Quindi, come Belshazzar, appena che si è innalzato contro l'Eterno, è stato giudicato, giustiziato, così anche l'Anticristo, quando lui si proclamerà Dio nel Tempio, scatenerà veramente l'inferno sulla terra, il Signore giudicherà e ucciderà lui. Quindi dobbiamo tenere i nostri occhi aperti. Guardare Israele. Israele, Gesù ha detto, quando vedete il fico fiorire, sapete che i tempi sono vicini. Quindi Israele da 48 è diventato di nuovo una nazione. E dobbiamo sempre tenere noi credenti gli occhi su Israele, perché Israele è l'orologio. Avete mai letto quel giornale chiamato di mezzanotte? No? Siamo mezzanotte meno 5. Amen. Amen, preghiamo. Alleluia. Signore, è molto bello di vedere che tu regni sui regni dei uomini. Tu regni sull'Italia questa sera. E tu regni sopra la nostra vita. Signore, possiamo non spaventarci per quello che accade nel mondo, i terremoti, la febbre del pollo, Signore, tutte le cose terribili, perché tutto va secondo il tuo piano, Signore, tu hai tutto sotto controllo. E Signore, vogliamo essere come Daniele, persone di luce, di intendimento, di sapienza. Che quando tornerai, Signore, non dovremo vergognarci come col servo che non ha fatto la sua volontà. Preparaci, Signore, non permetterci, Signore, di vagare o sviarci da te, Signore. Tienici stretto al tuo fianco, Signore. In questi ultimi tempi, Signore, non vediamo l'ora che tu torni e ci porti via, Signore, che possiamo riunirci con i nostri cari che sono già con te. E Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.